Madre della Santa Speranza, prega per noi. Benvenuti e benvenute a quanti partecipate ai Sabati Mariani in questa nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. E un cordiale augurio di buon ascolto a coloro che ci seguono attraverso Radio Mater. È il sesto sabato di questa 36esima serie dedicata quest'anno a un cammino di speranza con Maria. E di speranza ne ha bisogno la Chiesa e il mondo intero. Tiene la lezione Monsignor Cristoforo Caramsa, ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede. Egli ci svilupperà il tema Maria, un cammino di amore per la speranza del mondo. Ce ne ha dato già uno schema per poter meglio seguire l'articolazione sempre così compita della sua lezione. Docente incaricato di teologia alla Pontificia Università Gregoriana e altrove, dove ha conseguito il dottorato in Sacra Teologia, ha al suo attivo diverse pubblicazioni, tra le quali ricordo, come ho fatto anche l'anno scorso, Davvero Dio soffre? La tradizione e l'insegnamento di San Tommaso, edizione dello Studio Teologico Domenicano. Un'altra, Il Rosario, riflessione sulla lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, del Papa Beato, ormai sarà santo, Giovanni Paolo II, editrice vaticana. E Abitare la parola, in compagnia della Madre del Verbo, editrice Rogate, del 2011. E non so adesso quante altre ne abbia pubblicate di edizioni. Col nostro grazie sincero e fraterno, noi lo ascolteremo. In quell'articolazione le ho detto: tu sei un discepolo di San Tommaso d'Aquino, sempre così organico, sintetico e preciso, in modo tale che ciò che egli ci dice si imprime nella mente e non soltanto lo ricordiamo, ma lo meditiamo e lo approfondiamo con lui. A te, Monsignore, la parola, il nostro grazie prima e la parola.
Grazie Padre Herman, a voi tutti carissimi. Anch'io mi permetto una nota personale, perché sono stato già ospite qui diverse volte di Padre Herman, delle figlie della Chiesa, e per parlare della fede sono stato ospite nel 2011, per parlare della speranza in un altro anno. Quando ho visto il tema Un cammino di speranza con Maria, ho pensato: la speranza la devo ritrovare nell'amore, fede, speranza e carità. E dunque eccoci qua, un cammino di amore per la speranza del mondo. Innanzitutto un cammino, perché il cammino è una immagine felice per descrivere tutta la vita della Chiesa e la vita di ogni singolo cristiano. Badate bene, non a caso nel tempo post-conciliare molte di quelle iniziative che sono spuntate dai sacerdoti o fedeli laici, molti movimenti ecclesiali si sono ispirate all'immagine del cammino. Pensate solo al cammino nacotumenale. E pensate che già nel 1936, quando José María Balaguer scriveva il suo libro, in un certo senso la guida per la sua opera dell'Opus Dei, l'ha intitolato Cammino. Ogni movimento ecclesiale e in un certo senso ogni realtà della Chiesa potrebbe riassumersi e descriversi in quella immagine, nell'itinerario di un cammino, di una strada, di una via, di un pellegrinaggio, con tutta la sua dinamicità, con tutto il traguardo da raggiungere, il cammino dell'uomo verso Dio. E Beato Giovanni Paolo II così ha iniziato nella sua prima enciclica, quando ha descritto ciò che vuole fare nella Chiesa, disse: iniziamo il cammino del popolo di Dio verso la terra promessa. E ha specificato: la strada per cui si percorre il cammino, la strada per cui si muove, è l'uomo stesso. Un'espressione molto audace, coraggiosa. La fondamentale prima strada della Chiesa è l'uomo, proprio perché la Chiesa non è statica, non è immobilitata, non è un corpo rigido, quasi chiuso in sé, ma è aperta in un cammino in cui guarda con la speranza. È aperta a una strada in cui incontra gli uomini con la loro vita reale, concreta, quotidiana. È di questo che si interessa, è questo che abbraccia con l'amore, è in questo che vuole infondere la speranza. La Chiesa tocca nel suo cammino il realismo del mondo, le inquietudini dell'uomo, i suoi desideri, coscienti o incoscienti, sempre rivolti verso la felicità, verso la salvezza. Ebbene, quando Giovanni Paolo ci faceva introdurre nel 2000, nel grande giubileo, ha di nuovo tracciato la via della Chiesa. Nella sua terzo millennio avveniente disse: tutta la vita cristiana è come un grande pellegrinaggio verso la casa del Padre. Non abbiamo altra ragione, non troviamo altro senso del nostro vivere qui sulla terra se non in quel cammino che ha un traguardo preciso di un Dio che è Padre, di un Dio che ci ama sconfinatamente. Tutto questo è importante perché noi e la nostra Chiesa si senta veramente comunità dinamica, non una comunità, per così dire, di persone già arrivate. No, noi siamo pellegrini, siamo in cammino. È questa forse anche una di quelle sottolineature forti che ci ha posto oggi, in questi mesi, davanti agli occhi il Papa Francesco. Noi siamo in cammino e non dobbiamo aver paura del camminare, di affrontare il futuro. Noi abbiamo anzi l'audacia della grazia, abbiamo il coraggio dell'amore di Dio per guardare il futuro che non conosciamo. Ebbene, è proprio per questo, pensando che i nostri sabati quest'anno sono stati proprio ispirati anche al Magistero del Papa Francesco, pensavo di ritrovare la speranza nella carità di Maria. E perché il Papa Francesco ci ha già riuscito, pensate, in questi pochi mesi, ha già riuscito ad abbozzare il volto della Vergine, di quella che rimarrà un po' la sua icona della Madonna nella storia della Chiesa. E ogni Papa porta un po' la sua sensibilità. Qualcuno si è già azzardato di riassumere un po'. Giovanni Paolo, con il suo pontificato, si potrebbe riassumere un po' come tempo della speranza, pontificato della speranza, pensando solo a quanto ha fatto per liberare molti popoli dal regime, come la sua e la mia patria, Polonia. Benedetto XVI nel suo pontificato ci ha impresso la forza della fede. È un pontificato della fede, non solo dell'anno della fede, ma proprio della virtù della fede che lui trasmetteva nel suo forte insegnamento. E Papa Francesco dall'inizio, da qualcuno, è stato già visto come Papa della carità, fede, speranza e carità, tutto per contemplare il volto di Dio che è vicino a noi, che non è astratto, che non è un pio desiderio, che non è solo un sogno irrealizzabile, ma un Dio che si è fatto carne, è un Dio che ha reso possibile una vita di fede, di speranza e di carità, appunto. Vi vorrei citare solo, oltre a quella frase che ho posto un po' a motto del nostro incontro nei fogli che avete, vi vorrei citare solo ciò che Papa Francesco ci ha detto in principio di quest'anno, il 1 gennaio: il nostro cammino di fede è legato indissolubilmente a Maria. Quanto Gesù, morente sulla croce, l'ha data come madre, Maria è diventata sorgente di speranza e di gioia vera. Perché Dio non ha voluto, perché camminando non abbiamo accanto la madre. Questo è slancio che un po' ispira anche a me di pensare dove Maria attinge la forza della speranza e dove la realizza concretamente. La realizza nella carità. Come Paolo VI disse di lei, ardente nella carità, ispirata da un'ardentissima carità. Maria ci fa percorrere un cammino di carità sconfinata, di una carità spesa totalmente a Dio che è amore. Però che cosa è la carità? Perché l'amore è uno dei misteri più spinosi del cristianesimo. Da una parte l'amore è nome di Dio stesso, perché Lui si presenta come agape eterna e perfetta. Dall'altra parte l'amore riguarda anche creature, perché quell'amore che è così sublime in Dio può diventare la virtù infusa di ogni persona umana. Quell'amore che per noi di per sé è irraggiungibile, impossibile di comprendere, può diventare il nostro cammino quotidiano, può diventare la ragione della nostra speranza. Amando Dio, quel bene immutabile, Dio stesso si ritrova in chi lo ama. Dio stesso diventa l'amore nel mio cuore, tra le mie mani. Dio stesso mi fa assomigliare a sé nella carità. E se mi rendo conto, e questo tempo di Natale con le letture di San Giovanni ci aiutano a renderci conto di questa verità, se mi rendo conto che io a Dio posso assomigliare nell'amore, comprendo quanta è esigenza davanti a me di un cammino quotidiano, quanta esigenza ha lasciato Gesù nel suo testamento per l'umanità, per chi lo segue. San Tommaso, quando descrive la carità, sottolinea un elemento particolare che qualche volta ci sfugge, che di nuovo è Papa Francesco che ci riporta al primo posto. Sottolinea che la virtù della carità deve essere la gioia. La virtù della carità produce gaudio del cuore. E così dà la prospettiva della speranza e della fiducia per il cammino quotidiano. La gioia è in un certo senso il primo effetto dell'amore. Noi, per così dire, non solo aspettiamo il dono della vita eterna alla fine del nostro cammino come dono di Dio, ma noi già possiamo attingere ai suoi doni qui sulla terra, vivendo la gioia, la pace, vivendo la sicurezza del cuore affidato a Dio. Questi sono i primi frutti dell'amore. I frutti che possiamo dire sono a pieno titolo mariani. Maria è maestra della carità e così è maestra anche della gioia e della pace. Vorrei guardare dunque con voi questa icona di Maria, icona della carità, tenendo sempre presente che la carità perfetta la troviamo solo in Dio Trino, a rigore, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono amore, perché si conoscono a vicenda e senza ombre di difetti creaturali vivono nella comunione perfetta. Ciò che per noi è sulla terra irraggiungibile. E lo ha descritto per esempio Riccardo di San Vittore, ci offre al riguardo le pagine di straordinaria lungimiranza nella sua opera sulla Trinità. Ma in realtà anche creature possono raggiungere una carità che chiameremo, con l'aiuto di Dio, perfetta, santa, beata. I santi in verità sono coloro che con il coraggio del cammino della vita, con la speranza in Dio posta, hanno raggiunto la carità perfetta. E se i santi possono essere detti icone della carità, la Maria ne è la prima testimone. A suo tempo esclamava Paolo VI, e con suo zelo proprio di lui, l'amore, quello vero, è lo Spirito Santo, carità divina, la carità di cui Maria fu irradiante custodia. La cerchiamo in lei, la cerchiamo con lei. E Giovanni Paolo aggiungeva poi, in una prospettiva propria dell'incarnazione, l'eterno amore del Padre, manifestatosi nella storia dell'umanità attraverso il Figlio, che il Padre diede perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna, quell'eterno amore si avvicina a ognuno di noi per mezzo di questa Madre e acquista in tal modo segni più comprensibili e accessibili a ciascun uomo. Maria, di conseguenza, deve trovarsi su tutte le vie della vita quotidiana della Chiesa, su tutti i suoi cammini. Maria, se ci dà la speranza, la dà perché ci ama sconfinatamente. Quando i padri, per esempio Massimo il Confessore, si dilungava sul rapporto tra Maria e Gesù, avrebbe detto che Gesù insegnava agli uomini i principi della vita nelle virtù. Insegnava l'amore di Dio e l'amore degli uomini, la pietà, la giovialità, la dolcezza, la pace, l'umiltà, la pazienza, il rispetto e l'ubbidienza dei genitori, la capacità del digiuno, la preghiera, ogni buona opera, e così via, e così via. E dice, questo amabile Signore, prima di tutto queste cose le ha insegnate a sua madre. A lei per prima insegnava l'amore di Dio e degli uomini. E così in lei, in un certo senso, si riassumono tutte le virtù. È vero che il Santo Padre Papa Benedetto XVI riportava all'essenziale questo rapporto tra Maria e le virtù, tra Maria e la fonte delle virtù, il Gesù. Nella sua enciclica lui diceva semplicemente: Maria non è altro che una donna che ama, una donna che crede, una donna che ha posto speranza in Dio. Se nei santi, svariati santi della storia della Chiesa, noi ritroviamo i colori infiniti della carità, i colori svariatissimi dell'amore, in Maria, in un certo senso, tutti i colori della carità convergono, perché in Maria l'amore ha trovato la sua espressione essenziale. Se Dio è amore, e se l'amore di Maria nasce dal pensare con i pensieri di Dio, dal volere con il volere di Dio, allora significa che in Maria si è racchiusa tutta la gamma dell'amore. È lei che ha custodito l'amore nel suo grembo, lei che ha accolto amore di Dio nel suo figlio, ha accolto in un certo senso la fonte stessa della carità, la fonte stessa della speranza. L'amore infatti parte da Dio amore. Quando guardate l'icona della Vergine dell'Annunciazione, la ritrovate il primo tratto del suo amore, in un certo senso la sua priorità incondizionata. Lei semplicemente ama Dio, ama soprattutto Lui. E questo, per così dire, basta, non ci vuole null'altro. Solo amando Dio, prima di tutti gli altri esseri, riesce a amare se stessa e il prossimo nella giusta misura. Maria in quel senso è la prima testimone del vero amore, dell'amore che è Dio, dell'amore che per manifestarsi in noi prima si è manifestato in lei. L'incarnazione del Verbo che Maria accoglie è però sempre anche, per così dire, l'icona dell'amore trinitario, l'icona della fonte dell'amore. Dove c'è Cristo, là c'è sempre il Padre e lo Spirito Santo. Mai non c'è divisione in quella comunione di amore della Trinità. E anche quando meditiamo il mistero del Natale, in realtà meditiamo il mistero dell'intera Trinità. Padre e lo Spirito non sono assenti in alcun momento della vita di Cristo. E badate bene, la Trinità prende dimora in Maria. La Trinità ha inventato la via dell'incarnazione per alloggiare in una donna, per trovare custodia in una povera ragazza di Nazaret, per santificare come prima creatura la donna. Maria è dunque icona dell'amore perfetto, fontale per così dire. Ma Maria, se è trono di grazia, Maria, se è degna della nostra lode, in realtà per primo lei si fa umile, povera e serva. Lei realmente percorre la strada reale e povera del quotidiano. In questo non si differenzia molto da noi. Lei nel suo amore corre con sollecitudine verso il mondo e verso il prossimo, la visitazione lo dimostra, e il Papa Francesco ultimamente è riuscito già a, per così dire, descriverci la icona della visitazione, sia col suo esempio che con le sue parole, dicendo: nel visitazione, badate bene, si mostra come Maria affronta il cammino della sua vita con grande realismo, umanità, concretezza. Nella visitazione vedi già tutta la vita di Maria. Nei suoi passi concreti verso l'altro, lei porta la vera speranza, perché comunica amore. E ciò che Maria fa nell'amore, badate bene, è molto più di una benevolenza, è molto più di un sguardo gentile dato per la strada, è molto più anche di un bene altruistico, è molto più di prendersi solo cura dell'altro, di una solidarietà, di un po' di condivisione, qualche volta proprio per stare meglio in se stesso. Maria comunica l'amore di Dio all'altro ed è convinta che lei è solamente un canale, null'altro, un canale che non cerca il tornaconto e che si spende per l'altro. Nel servizio incondizionato, Maria in verità anticipa ciò che Paolo poi insegnerà alle comunità cristiane: portate i pesi gli uni degli altri, perché solo così adempiete alla legge di Cristo. Solo così potete essere testimoni di speranza. E così lei esprime tutta la libertà dell'amore, la fantasia dell'amore, che deve inventarsi e reinventarsi continuamente, che appunto non è mai qualcosa di statico, già raggiunto, già conquistato. Ho già fatto molto e me ne posso godermi dei miei frutti. No, in Maria non esiste mai questa logica. Lei si sveglia continuamente nella libertà del suo amore perché tiene davanti agli occhi sconfinato l'orizzonte dell'amore di Dio. Diceva anche Paolo ai Galati: voi fratelli siete chiamati a libertà. Che questa libertà non venga però un pretesto per vivere secondo la carne, mediante l'amore siete chiamati a porsi al servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, in questo precetto è stata racchiusa: amare tuo prossimo come te stesso. Maria è l'icona dell'amore in ogni tappa della sua vita. Nel Magnificat, che a giusta ragione è l'inno dell'amore della Vergine, lei inizia dalla lode di Dio, l'inizia dal suo amore di nuovo, per abbracciare poi nell'amore tutta l'umanità. È la grandezza della santità divina che umanamente quasi deve intimidirci, ma nell'incarnazione si è fatta prossima. Quella grandezza di Dio nell'inno del Magnificat, lodata e magnificata, alla fine diventa la fonte di generosità, di tenerezza, di misericordia, di benevolenza, di tutto ciò di cui il mondo ha bisogno da parte dei cristiani, di tutto ciò che i cristiani possono dare a questa umanità: l'amore, misericordia e tenerezza di Dio. Nel Magnificat l'amore di quell'umile serva mostra anche un lato molto specifico di un amore che è la sollecitudine preferenziale per i poveri, per il povero. Giovanni Paolo II lo ha così commentato nella Redemptoris Mater: il suo amore di preferenza per i poveri è iscritto mirabilmente nel Magnificat. Il Dio dell'alleanza, cantato nell'esultanza del suo spirito, è insieme colui che rovescia i potenti dai troni, che innalza gli umili, che ricolma di beni gli affamati. E Maria è profondamente permeata da quel spirito dei poveri di Yahvé. Maria proclama l'avvento del mistero della salvezza attraverso il Messia dei poveri. E attingendo dal cuore di Maria, dalla profondità della sua fede, la Chiesa rinnova sempre meglio in sé la consapevolezza che non si può separare la verità su Dio che salva, su Dio che è fonte di ogni elargizione, dalla manifestazione concreta del suo amore di preferenza per i poveri e gli umili, il quale nel Magnificat si trova espresso nelle parole e nelle opere di Gesù. La Chiesa sa ciò che deve dare al mondo, una sola cosa, deve dare amore per aprire la speranza per ogni giorno dell'umanità. E l'amore di Maria, che per noi è esempio, ha veramente tratti diversissimi, in un certo senso tutti i colori dell'impegno dell'amore cristiano e umano. Maria si presenta in verità nel Vangelo anche come sposa e madre. Nella ricerca di Gesù, rimasto nel Tempio, Maria ci mostra l'amore di una sposa, preoccupata a fianco di Giuseppe, ma ci mostra anche l'amore di una madre, premurosa, che si mette in cammino per cercare il figlio, e se non può altrimenti, anche solo nella preghiera, una madre cerca il suo figlio. Una volta trovato il figlio, Maria cerca di capirlo, lo segue nella sua crescita in sapienza, età e grazia. Maria ama come sposa e ama come madre. Maria ama come parte di una famiglia, come cuore di una famiglia. Inizia dall'amore dei più cari, del figlio, dello sposo, ma questo amore sempre si allarga verso il suo popolo, Israele, la propria patria, la terra. Se l'esperienza dell'amore è matura, è vera, sarà capace di estendersi agli orizzonti universali. Nel caso di Maria, il suo amore di madre ha effetti straordinari, ha effetti verso tutta la Chiesa e verso tutto il mondo. Il suo amore diventa non solo l'immagine e modello per la Chiesa, ma la forza di questa Chiesa. E badate bene, se le nostre esperienze di amore sono mature, siamo capaci di abbracciare nell'amore l'universo intero. Infatti, l'amore di Maria ha anche un altro tratto che mi piace sottolineare. Lei nella Cana di Galilea, durante le nozze di questi poveracci ai quali mancava vino, lei mostra che nell'amore è capace di abbracciare il mondo di tutto l'amore umano, dei sentimenti e dei vissuti umani, dei desideri. Lei in un certo senso abbraccia tutto l'umano, tutto l'uomo, con le esperienze umane più profonde che ogni persona vive su questa terra. Lei mostra che ogni amore umano va portato a Cristo e lei lo porta a Gesù. Va portato a Lui perché Lui lo benedica, sostenga, perché Lui lo renda fedele fino alla fine. Sì, Maria nel suo amore è sempre intercessione. Intercessione costante e liberante. Posso essere sicuro che prega per me continuamente, intercede per me proprio e per ciascuno di noi davanti al Signore senza pausa. Posso essere sicuro della sua intercessione perché ama ciascuno. Maria in perfetta docilità allo Spirito, diceva ancora Giovanni Paolo, sperimenta la ricchezza e l'universalità dell'amore di Dio, che la dilata il cuore, che la fa capace di abbracciare l'intero genere umano. È resa madre di tutti noi, dunque, e di ciascuno di noi. Maria, che ci ottiene la misericordia. Se è madre, se è sposa, bisogna dire che è anche sorella. E credo che anche Vangelo ci dimostra che Maria è sorella nostra nell'amore. Per me lo dimostra nel silenzio di Maria nel tempo della missione di Gesù. Lo dimostra nel Vangelo di Marco quando si pone da parte dei peccatori e non pretende nessuna gloria per sé, non pretende nessun speciale trattamento. E potrebbe, è la madre di quel maestro, e tutto sommato potrebbe aspettarsi un po' di accoglienza maggiore. No, madre sta nel silenzio, lascia spazio al figlio e si mette davanti insieme con i peccatori, con i discepoli, con gli uomini di questo mondo. Dicono al Signore: la madre, i tuoi fratelli ti aspettano fuori. E lui dice: fratelli, sorelle, madre, sono coloro che ascoltano la parola. La carità di Maria è il suo silenzio, è la sua abnegazione totale davanti al mistero di Dio, nascosto nel suo figlio. Questo amore di sorella, penso che in modo particolare, è anche modello di amore per ogni consacrata, per tutti i consacrati. Un amore capace di farsi sorella, fratello dell'umanità intera, e capace di rinunciare a se stesso davanti al Signore, per lasciare spazio a Lui, perché Lui arrivi ad ogni persona di questa terra. Ma devo spendere una parola ancora su un altro tratto del suo amore. Maria è misericordiosa, abbiamo detto. Il suo amore è misericordioso. In questo veramente Papa Francesco ci ha rinvigorito e rinforzato il cuore. E Papa Francesco che ci sta descrivendo Maria come madre della misericordia. Assomigliare Maria nel suo cuore misericordioso verso gli altri, a prendere un po' del suo spirito misericordioso, che non giudica, non critica, non minaccia, non si pone sopra gli altri, che non chiacchiera degli altri, ma che accompagna e guarda gli altri appunto con un senso di amore e di misericordia, che perdona, che dà coraggio, che non schiaccia nessuno. Questa è la sfida per i figli e per le figlie della Chiesa, credo efficacemente riproposta dal Papa Francesco, anche con l'aiuto dell'icona della Madonna, dell'icona della sua carità. È la sfida dell'onnipotenza della misericordia, è la sfida del rischio della misericordia di Dio, la sfida della vera e definitiva potenza dell'amore. L'amore di Maria, se è capace di portare la speranza all'umanità, lo fa soprattutto sotto la croce. Là, sul Calvario, Maria, in collaborazione con Figlio Crocifisso e senza perdere fede in Lui, inizia a sconfiggere la morte nel suo cuore, nel cuore di donna e madre dolorosa, nel cuore di una madre straziata dalla morte del figlio. Sulla croce l'amore vince il peccato e la morte, è la certezza dei cristiani. Nel cuore di Maria l'amore comincia lentamente a pregustare già questa vittoria di Dio. Il momento più buio della storia fa nascere la luce dell'amore in questa povera donna, che Cristo può così offrire al discepolo e tramite sua alla Chiesa e dire così: badate bene, vi do il mio testamento più sicuro, la mia eredità più cara, vi do il mio bene più prezioso qui sulla terra, vi do il gioiello più bello che ho avuto nei miei anni della terra, vi do mia madre. Madre come custodia dell'amore e della speranza, madre come casa della fede, perché è affinché la Chiesa sia casa della fede, della speranza e della carità. Badate bene, quella carità di Dio nella sua vittoria si compie realmente e in eterno nel mistero dell'Assunzione della Vergine. Là si vede già l'amore compiuto. Ma badate bene, non è un amore finalmente statico, arrivato e annoiato. No, no, no. Questo ci ha ricordato anche il Santo Padre Benedetto nella Spe Salvi. Il cielo, la vita eterna, non è una noia. Il cielo, la vita eterna, è la pienezza di vita in tutta la sua dinamicità. Non è una staticità annoiata. No. Oserei quasi dire, tra virgolette, è la continuazione di un cammino. Saremo arrivati in Lui, che sarà tutto in tutti, ma in realtà porteremo a Lui tutto il nostro cammino di amore e di speranza. Maria trapassa la storia della Chiesa e la storia personale dei credenti in questo suo amore universale. E nella carità, sono convinto, lei tocca anche l'ultimo momento della vita di ciascuno di noi, di ognuno dei suoi figli e delle sue figlie. Lei intercede nell'ora della morte. È la carità materna che quasi si estende e avvolge l'ora della morte e dunque va invocata dai credenti. Vorrei citarvi solo una preghiera di un grande maestro di fede, del vescovo di Molfetta, Tonino Bello, che per Maria aveva una litania dei titoli sempre più belli e sempre nuovi. Lui la chiamava Donna dell'ultima ora, con la sconfinata speranza. E così pregava: Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giungerà per noi la grande sera e il sole si spegnerà nei barlumi del crepuscolo, mettiti accanto a noi perché possiamo affrontare la notte. È un'esperienza che hai già fatto con Gesù, quando alla sua morte il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra. Questa esperienza, ripetila con noi, piantati sotto la nostra croce, Sorvegliaci nell'ora delle tenebre. Infondi nell'anima affaticata la dolcezza del sonno, che la morte comunque ci trovi vivi. Santa Maria, donna dell'ultima ora, disponici al grande viaggio, dona speranza al cammino, aiutaci ad allentare gli ormaggi senza paura, sbriga tu le pratiche del nostro passaporto. Se ci sarà il tuo visto, non avremo nulla da temere alla frontiera. Sbrigaci tu con le pratiche del nostro passaporto. Con il tuo visto non abbiamo nulla da temere. Con il tuo visto dell'amore possiamo dare la speranza al mondo. Grazie a voi per la pazienza.
Grazie di questa lezione veramente profonda, articolata e nello stesso tempo spirituale, che tocca il cuore, di averci ripresentato nel sottofondo biblico la figura misteriosa e stupenda del volto della madre, la madre che è l'icona di ogni amore, che raccoglie in sé con quello di Dio l'amore di tutta la famiglia umana e di ciascuno di quanti la compongono, l'hanno composta e la comporranno fino all'ultimo giorno. È la madre universale, è la madre. Come Gesù l'ha chiamata ai piedi della croce, donna. Non le ha detto mamma, l'ha chiamata donna. È la madre, nuova Eva, che genera vita, ha vita nell'amore. Nell'amore ai piedi della croce è diventato parto di dolore tutti i figli dell'uomo perché abbiano veramente la vita di Dio. Grazie.
Grazie a voi.
Amo Signor Cristoforo, qualche domanda vostra? Grazie veramente di questo percorso così profondo, così intimo e spirituale. Del resto, collegandomi alle ultime parole e all'interpretazione che ne ha dato Monsignor Tonino Bello, tutti i giorni, sempre, tante volte, dappertutto in tutto il mondo la preghiamo. Lei che è la Santa Madre di Dio, di pregare per noi nell'ora della nostra morte. Quindi di essere accanto a noi quando ciascuno di noi dovrà compiere l'ultimo passaggio, in modo tale che possa veramente, come diceva Monsignor Tonino Bello, mettere il visto sul nostro passaporto e possiamo varcare la frontiera dell'eternità con lei. Grazie.
Grazie a lei.
Allora, ecco.